www.redigio.it e la storia continua.
Sciame meteorico, ne parliamo al prossimo mese, perché verrà un pochino più tardi del 12 di aprile. Gli altri appuntamenti con Antarex, riprendiamo le serate qui al venerdì. Oggi è una situazione un po' particolare, ci è stato chiesto di spostare la nostra consueta data del venerdì perché la sala è impegnata praticamente tutto il mese con attività organizzate dal Comune. Quindi venerdì 8 aprile ci ritroviamo qui per una conferenza sulle migrazioni planetarie e vi assicuro è di astronomia, non è di migranti che vengono dalla fascia al di là del Mediterraneo. Venerdì 15 abbiamo un'altra apertura dell'osservatorio con l'osservazione pubblica, vi ricordo che è gratuita e però è necessario prenotarsi. Lunedì 18 avremo una serata in sede in cui avremo ospiti i soci del gruppo naturalistico Bustesi che ricambieranno la visita che abbiamo fatto lo scorso mese. Terremo una serata con alcuni interventi di astronomia, di micologia e di botanica presentando un po' la nostra attività. Ovviamente è comunque aperta, è una serata aperta a tutti. E venerdì 22 aprile ci troveremo in sede per fare le solite quattro chiacchiere di astronomia e non con gli incontri con gli astrofili. Detto questo, batto cassa, ricordo ai soci che devono rinnovare la loro iscrizione, se invece c'è qualcuno che ha desiderio di entrare a parte dell'associazione è sempre benvenuto. Le nostre quote sono sempre simboliche, quindi non sono un salasso o richiedono l'apertura di un mutuo. E veniamo alla serata di questa sera, all'argomento di questa sera. Space weather è una parola inglese che indica la meteorologia dello spazio. Ce ne parlerà questa sera la dottoressa Paola Battaglia, che è astrofisico, e siccome è la prima volta che viene ospite da noi, mi sembra opportuno che vi legga un attimo il suo curriculum, anche per darvi una... Dunque, Paola si laurea in fisica a Milano nel 2002 con una tesi su due strumenti che sono a bordo del satellite Planck dell'Agenzia Spaziale Europea. Planck è un satellite dedicato allo studio della radiazione cosmica di fondo. Ha lavorato presso la Thales Alenia Space di Milano, di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni per i satelliti che ha realizzato per l'Agenzia Spaziale Europea, dove ha seguito lo sviluppo e la realizzazione dei radiometri di Planck e di strumenti a bordo di altre missioni spaziali come Agile, l'ISA Pathfinder e Sentinel-3. Nel 2012 torna all'Università degli Studi di Milano per collaborare con il gruppo di cosmologia osservativa allo sviluppo di una missione italiana dedicata allo studio della polarizzazione della radiazione di fondo. Sono cose difficili, ma tornerà poi a spiegarcele per bene. E alla fine dello scorso anno invece ha iniziato un dottorato di ricerca in fisica all'Università di Trieste. Lo studio con un progetto legato alla missione Euclid dell'ESA che è volta a studiare l'universo oscuro e andrà a investigare infatti la presenza di materia oscura e di energia oscura che costituiscono il 95% del nostro universo. E inoltre da 10 anni, ormai complimenti, è presidente del Circolo Astrofilm. E senza altro per ritardi, io lascio la parola.
Poi io ringrazio della generosa presentazione, ringrazio di avermi invitato questa sera e in realtà nonostante abbiate intuito dall'introduzione che mi è stata fatta, il mio ambito di ricerca è la cosmologia, questa sera invece vi intratterrò con un argomento che propriamente non è di cosmologia, ma appunto, come ben ha detto prima, si tratta di meteorologia dello spazio. Quindi, se volete, dell'interazione che c'è tra una serie di fenomeni che la nostra stella, il Sole, produce continuamente, tutti i giorni, e la Terra, e in particolar modo il campo magnetico terrestre. E perché vengo qui? qui a raccontarvi, diciamo, di questa cosa che non è proprio il mio ambito di ricerca. Lo spunto, l'interesse verso questo argomento è nato proprio da un corso che ho seguito durante il dottorato a Trieste, tenuto da un docente che è un esperto internazionale italiano proprio dell'argomento. Il corso è stato molto bello, molto interessante, e quindi ho deciso di riproporvi parte di questi argomenti che ho seguito questa sera. Anche perché, come vi dicevo, è un ambito di ricerca molto, molto attuale, molto contemporaneo. Vedremo adesso poi i motivi, ma già questa immagine che vi ripropongo riassume molto bene tutto quello che concerne la meteorologia dello spazio. Abbiamo la nostra stella, che vedete in questo disegno già si mostra come qualcosa di attivo, con questi filamenti, protuberanze, il vento solare, che vedremo poi che cos'è, e gli altri protagonisti dello space weather sono altre sorgenti di radiazioni molto energetiche che sono simbolizzate da questa galassia, e la nostra Terra, protetta da un campo magnetico attorno alla quale, quindi sulla Terra ci siamo noi, in prima battuta, quindi vedremo le conseguenze, perché lo space weather è importante anche per noi esseri, diciamo, umani, ma in questi tempi moderni, noi siamo diventati una civiltà spaziale. Guardate, questo è una rappresentazione limitatissima di tutti i satelliti che si trovano ad operare attorno al nostro pianeta, e ci sono così tanti satelliti perché al giorno d'oggi lo sappiamo benissimo, noi per esempio usiamo tutti i giorni i cellulari, quindi ci sono satelliti che funzionano per le telecomunicazioni, noi usiamo tutti i giorni il GPS quando andiamo in macchina a fare dei viaggi, e ci sono satelliti deputati proprio a mandare a terra i dati che permettono il funzionamento poi dei sistemi GPS. Ci sono satelliti che guardano continuamente la Terra, le nubi, il sistema di nubi, eccetera, eccetera, per le previsioni meteorologiche. Ci sono satelliti che osservano gli oceani per fare studi su variazioni climatiche, di temperatura e così via. Quindi abbiamo una serie, diciamo, queste sono solo alcune delle funzioni che svolgono questi satelliti, che negli ultimi, appunto, 50 anni hanno fatto sì che noi ci trasformassimo in una civiltà spaziale. Esistono poi anche una serie di satelliti relativamente vicini alla Terra, che si trovano tra la Terra e il Sole, che sono deputati proprio, per esempio, allo studio della nostra stella. Quindi avrete visto, magari, se navigate in internet o andate a cercare delle immagini bellissime della nostra stella, che sono proprio prodotte da satelliti che sono stati messi dall'uomo ad osservare la nostra stella. E poi qui ce n'è una a rappresentare tutta una classe di altri satelliti che invece sono stati mandati dall'uomo ad esplorare il sistema solare, ma anche ad esplorare, quindi sono usciti addirittura le sonde Voyager, che erano state lanciate negli anni 70, adesso ormai sapete hanno superato quella che si chiama l'eliopausa, cioè il confine praticamente del sistema solare dove la nostra stella ha un'influenza, e quindi si trovano nello spazio interstellare, quindi sono usciti di fatto dal sistema solare. Ecco qua una foto rappresentativa, vedete, tratta dall'Apollo 11, dove addirittura si fa vedere che l'uomo, appunto, in questa civiltà spaziale è uscito dal nostro pianeta e ha messo piede per la prima volta su un corpo che non è sempre del sistema solare, quindi sulla nostra Luna, ma che non è la Terra. E lo sapete benissimo, l'anno scorso è stata protagonista Samantha Cristoforetti, che vedete là nell'immagine in alto, prima donna astronauta italiana. Ormai ci sono degli esseri umani che per periodi di mesi, addirittura c'è il record che è attualmente tenuto da un cosmonauta russo di 438 giorni nello spazio, quindi vedete si sta per periodi anche di tempo molto prolungati nello spazio, ancora abbastanza vicini a Terra, perché la stazione spaziale orbita a circa 350.000 km di distanza da Terra, però lo sapete, è attualità, e attualità diciamo recente, sapete che si sta studiando, sì, 350 km, okay. C'erano prezzi di più. È attualità la notizia che l'Agenzia Spaziale Americana, ma insomma un po' tutti, si stanno muovendo per mandare uomini su Marte. Quindi lì invece si parla di milioni di chilometri, quindi 6 mesi di viaggio, e per cui insomma tutta una serie di problematiche per cui lo space weather vedremo è molto importante. Allora cominciamo a parlare, entrare un po' più nel dettaglio, incominciando da uno dei protagonisti che abbiamo visto nell'immagine iniziale, che è la nostra stella, il nostro Sole. Sapete che il Sole ha un ruolo fondamentale per la vita sulla Terra, avete questa bella immagine tratta dalla savana con un bel sole al tramonto, e il Sole è tutt'altro che una stella tranquilla. Come tutte le stelle, il Sole ha una sua attività diciamo molto importante, e in questa immagine, che secondo me è ben rappresentativa, un po' drammatica, no? Di un Sole che appunto è molto attivo, vedete, è stata fatta da una di quelle sonde che si trovano appunto ad osservare la nostra stella in orbita alla Terra, che è il Solar Dynamics Observatory dell'Agenzia Spaziale Americana. Vedete in particolar modo questo oggetto di materia di cui è fatto il Sole, lo vedremo tra poco, cos'è, espulso quindi dall'atmosfera della nostra stella, e pensate che il Sole ogni secondo di tempo libera nello spazio una quantità di materia impressionante. Per esempio, questa materia, questo materiale quindi che il Sole emette nello spazio, innanzitutto rischia di andare a, se direzionato bene, cioè se sparato, emesso nella giusta direzione, rischia di andare proprio a compromettere parte di quei satelliti che noi abbiamo visto, ma anche di arrivare a Terra se viene lanciato nella nostra direzione, e quindi creare poi una serie di problemi, e vedremo che si sono anche verificati nel corso di quelle che si chiamano delle tempeste solari. Ora, lo space weather, vi dicevo all'inizio, è una parte della fisica relativamente, diciamo, recente, e studia proprio, come vi dicevo all'inizio, il modo in cui la nostra stella va a interagire con lo spazio che circonda il nostro pianeta, in particolar modo guarda come lo perturba questo spazio, e anche guarda il modo in cui interagisce con la tecnologia. E lo vedremo poi alla fine di questa chiacchierata, tra gli scopi dello space weather c'è quello di cercare di prevedere queste tempeste solari, questi fenomeni legati alla nostra stella che producono questo tipo di interazioni, allo scopo proprio di evitare che ci siano dei danni come si sono verificati in passato, come vedremo tra poco. I danni in particolar modo cui si è interessati sono proprio quelli ai satelliti, come avete capito, che costa tantissimo mandare in orbita, sono preziosi per tutte ormai le tecnologie che dipendono dal buon funzionamento di questi satelliti, anche la qualità della nostra vita ormai diciamo si fonda grandemente sul loro funzionamento. Cerca di capire quali sono i problemi legati ai pericoli che la vita dell'uomo può subire in relazione all'attività della nostra stella, soprattutto, come vi dicevo, in previsione anche di future lunghe permanenze dell'uomo nello spazio. Già si stanno studiando queste problematiche appunto con le permanenze attuali nella stazione spaziale, e poi ovviamente cercare di capire l'impatto che questa azione della nostra stella può avere sulla affidabilità e appunto l'accuratezza dei sistemi di navigazione globali, quindi i GPS. Sapete bene che sono tecnologie, per esempio quelle del GPS, che sono sofisticatissime, addirittura introducono correzioni previste dalla teoria della relatività generale, quindi insomma il fatto che questi satelliti funzionino, che ce ne siano un numero sufficiente, è importantissimo per avere una precisione, un'accuratezza nella posizione via via sempre crescente. Ad oggi lo scarto mi sembra che sia di circa minore di un metro. diciamo, abbiamo detto che lo Space Weather è la meteorologia dello spazio, di quale spazio noi andiamo a parlare quando parliamo di Space Weather? Vedete, si parla fondamentalmente di quello spazio che si trova tra circa 100 km di quota sopra il suolo, quindi dove ci troviamo noi, e la nostra stella. Lo vedremo dopo che la nostra atmosfera è divisa in vari strati e noi parliamo in particolar modo di questa regione dello spazio. E che cosa butta fuori il nostro Sole in continuazione? Beh, diciamo che ha due tipi prevalenti di emissioni. Il primo è quella che in gergo fisico si chiama radiazione elettromagnetica e che noi diciamo chiamiamo comunemente luce se si trova in quella parte dello spettro elettromagnetico del visibile, quindi la luce che ci permette di vedere, me adesso, di vedere fuori, di guardare quindi normalmente. Però esiste anche una luce, consentitemi questo termine, che noi non possiamo vedere all'occhio nudo perché i nostri occhi non sono sensibili a quel tipo di radiazione, che ha lunghezze d'onda, quindi energie e frequenze diverse, e sono quindi le onde radio, microonde, raggi X, raggi ultravioletti e raggi gamma. Quindi il Sole emette continuamente tutta questa serie di radiazione elettromagnetica, ma emette anche delle particelle, in particolar modo emette protoni e elettroni. Sapete che protoni e elettroni sono tra le particelle fondamentali che costituiscono un atomo, in particolar modo i protoni hanno una carica positiva, gli elettroni una carica negativa. E sono proprio queste particelle che vanno a formare il vento solare. Quindi vi ricordate l'immagine di prima del Sole con questo, diciamo, vento diretto un po' a 360 gradi attorno allo spazio? Questo vento solare, chiamato un po' propriamente vento, in realtà è un flusso di questi protoni ed elettroni emessi dal Sole. E questo vento solare, che certamente può essere anche pericoloso per quello che abbiamo detto prima, è anche la causa di quei fenomeni bellissimi che sono chiamate aurore boreali o australi, a seconda che siano a latitudini dell'emisfero nord elevate oppure dell'emisfero sud. Diciamo, più ci si avvicina ai poli, più è probabile vedere questi bellissimi fenomeni che vengono proprio dal vento solare. Qui vedete una fotografia che abbiamo avuto la fortuna di scattare io e Filippo quando un paio di anni fa siamo andati in Norvegia proprio a caccia di aurore e quindi abbiamo potuto scattare questa fotografia dove vedete nel corso di un'aurora quando arrivano queste particelle scagliate fuori dal Sole in una tempesta solare, lo vedremo poi un po' più in dettaglio avanti, il cielo improvvisamente si colora di queste luci che sono verdi e rosse in prevalenza, possono avere anche delle sfumature violacee, poi le vedremo di più, che improvvisamente cominciano a muoversi come se fosse un pendaggio, una bandiera che sventola in cielo anche piuttosto velocemente, e che sono proprio traccia di queste particelle che arrivano col vento solare. Ora, ci è voluto un po' di tempo per capire che c'era un collegamento tra Sole e aurore, c'era un collegamento tra attività del Sole e campo magnetico terrestre, interazione col campo magnetico terrestre. E per capire questa congiunzione, diciamo questo legame, si sono usati diversi fenomeni, tre diversi fenomeni. Il primo che fu usato è proprio questo delle aurore di cui vi ho parlato adesso. Vedete, già nell'antichità ci si era accorti, i viaggiatori, per esempio Cook, che vedete lì, si era recato nell'emisfero sud e aveva avuto la possibilità di osservare un'aurora nell'emisfero appunto sud, e utilizzando tutta una serie di osservazioni fatte da questi navigatori, nel 1860 un professore dell'Università di Yale ha pubblicato la prima mappa di un ovale cosiddetto aurorale, vedete, attorno al polo nord terrestre. E che cosa, di che cosa si erano già già forte all'epoca, che queste aurore, vedete, questo è l'anello, quindi la zona attorno a cui compare l'aurora, quindi questa luce verdastra, rossastra. Si erano accorti che non c'erano aurore esattamente al polo nord geografico, ma si sviluppavano tutte in un cerchio attorno a questo polo che prende il nome appunto di ovale aurorale. Guardate, oggi questa è un'immagine, è stata fatta da satellite Image della NASA, è stata scattata nel settembre del 2005 di un ovale aurorale, questa volta attorno al polo sud, vedete qua c'è l'Australia, e quindi adesso guardate la differenza tra questa, che comunque è un disegno, una mappa, e oggi che cosa siamo in grado di fare tramite appunto satelliti che osservano la Terra. E qui vedete proprio la materializzazione di queste particelle che arrivano dalla nostra stella quando entrano, interagiscono con l'atmosfera terrestre. Il secondo fenomeno che fu utilizzato per capire questa interazione tra il Sole e il campo magnetico terrestre, beh, è quello che per noi oggi è una cosa, insomma, risaputa e tranquilla, cioè che se io prendo un ago magnetico e lo metto in questo caso a galleggiare in una bacinella contenente dell'acqua, questo ago, lo inserisco su un pezzettino di sughero in modo che galleggi, l'ago tende a disporsi e orientarsi secondo il polo nord, ok, magnetico terrestre. E di che cosa si erano, diciamo, accorti, poi dopo lo vedremo più avanti, che quando il Sole manifestava certe attività c'erano anche delle perturbazioni nel comportamento di un ago magnetico. Quindi questo è un altro suggerimento che c'era un legame. Oggi noi sappiamo che effettivamente la Terra possiede un campo magnetico. Tra l'altro, questo campo magnetico è stato descritto già a partire dal 1600 in un famoso libro che era Il Demaniete di Gilbert, che era un fisico della corte di Elisabetta I, quindi in Inghilterra. E questo fisico già dice che questo campo magnetico terrestre si comporta proprio come un magnete, quindi come una calamita, e sappiamo che è generato da un nucleo di ferro liquido che si trova dentro la nostra Terra in rotazione e genera, vedete, un campo magnetico con un polo nord e un polo sud, e poi queste linee che vedete rappresentate qui sono le cosiddette linee di forza di un campo magnetico. È di fatto una astrazione, cioè un modo che fu inventato da un altro fisico nel 1800 per rappresentare la deformazione dello spazio attorno a una zona in cui si trova appunto un magnete. E una cosa interessante da notare è che c'è una differenza di 11 gradi e mezzo tra l'allineamento del polo nord geografico con il polo sud geografico. Quindi io prendo il polo nord e il polo sud geografici, li unisco, prendo il polo nord magnetico e il polo sud magnetico, li unisco. Queste due linee, che uniscono appunto rispettivamente i poli magnetici geografici, non sono coincidenti, ma sono sfasate di 11 gradi e mezzo. E un'altra cosa interessante da notare è che mentre i poli nord e sud geografici sono fissi, i poli nord e sud magnetici non sono sempre nella stessa posizione, ma c'è uno spostamento, una migrazione di questi poli che si è capita andando a guardare delle rocce, quindi antiche fossili, e andando a fare l'analisi, alcune rocce ferrose avevano appunto presentavano un allineamento del materiale di cui erano fatte secondo il campo magnetico del tempo. E guardando quindi queste rocce di epoche diverse si è visto che appunto i poli magnetici non sono fissi. La terza cosa che fu osservata e che permise di risolvere questo puzzle intricato dell'interazione tra il Sole e campo magnetico terrestre, che ha portato poi di fatto allo space weather così come lo conosciamo oggi, fu il fatto di osservare che il Sole presenta periodicamente delle macchie. Non so se avete mai avuto la possibilità di guardare attraverso un telescopio, però comunque insomma è una cosa abbastanza, diciamo, ad oggi comune, ovviamente filtrati opportunamente, però sappiamo benissimo che il Sole Sole presenta queste macchie scure ogni tanto sulla superficie, e già Galileo Galilei nel 1600 aveva visto queste macchie solari, però è solo a partire dalla metà del 1700 che si è cominciato a fare un'osservazione sistematica della formazione di queste macchie sul Sole, e utilizzando proprio i dati raccolti dall'osservatorio di Zurigo nella metà del Settecento, che circa 100 anni dopo, quindi nella metà dell'Ottocento, Schwabe, che appunto era un studioso che lavorava sempre in un osservatorio, questa volta anche lui in Svizzera, scopre che il Sole ha un ciclo di 11 anni, durante il quale il campo magnetico della nostra stella inverte la sua polarità. Ora, anche il Sole ha un campo magnetico, non solo la Terra, anche il Sole, anche il campo magnetico del Sole presenta due poli, diciamo un polo nord e un polo sud, e ogni 11 anni questo campo magnetico inverte i poli, quindi il polo nord diventa il polo sud e viceversa. Qui vedete una rappresentazione di quello che noi sappiamo fino all'anno 2000 sulla presenza del numero di macchie sulla nostra stella col passare dei vari anni. Allora, vedete, sull'asse orizzontale avete gli anni, mentre in quello verticale il numero, diciamo, delle macchie o dei gruppi, il numero delle macchie in violetto, il numero dei gruppi di macchie che ci sono sul Sole in giallo, e poi questo, diciamo, è verdino più sullo schermo, qui sembra un po' un giallo, insomma le crocette invece rappresentano le aurore boreali che sono state osservate sempre in quegli anni. Allora, vedete che innanzitutto a partire dalla metà, diciamo dal 1700 in poi, c'è un'osservazione continua, mentre prima ci sono dati un po' frammentari attorno al 1600, che era quando Galileo aveva iniziato a guardare. Vedete che ogni tacca sono 10 anni, per cui circa ogni 11 anni voi avete che il Sole passa da avere 0 macchie a un numero massimo di macchie e nuovamente a 0, e così via ogni circa 11 anni. Cosa che si vede anche bene qui, in questa sequenza di immagini del Sole, che sono state, ogni immagine è a distanza di circa un anno e vanno dal 1980 al 1989. Allora, vedete, si parte da un Sole con molte macchie, qui sono nelle zone dove c'è, queste zone chiare è dove ci sono macchie solari, filamenti, insomma tutte strutture che indicano che il Sole è molto attivo in questo periodo. Via via che passano gli anni diminuiscono tutte queste strutture, fino a che si arriva al 1985-86, dove praticamente il Sole è pulita, la sua superficie non presenta macchie, quasi zero macchie, zero filamenti, e poi nuovamente si va ad aumentare con una di queste strutture fino all'89, dove nuovamente il Sole è similmente all'80, diciamo, pieno di queste strutture. Quindi questo ciclo solare è qualcosa che non è peculiare solo della nostra stella, poi si è capito che anche le altre stelle hanno un'attività simile. Ed ecco, notate anche come, un'altra cosa interessante, il numero massimo di macchie che si hanno quando il Sole raggiunge il massimo dell'attività non è sempre costante. Ci sono volte, anni in cui ne conti 50-60 per dire al massimo, e anni in cui si arriva a contarne quasi 200, e quindi è variabile il numero, diciamo, di macchie che al massimo dell'attività può presentare la nostra stella. E un'altra cosa invece abbastanza costante è che avvicinandosi il massimo quando il Sole aumenta la sua attività, vedete che aumentano anche il numero di aurore boreali o australi che vengono osservate. Finalmente, quindi, mettendo insieme tutte queste cose che vi ho fatto vedere adesso, si arriva a capire, sempre verso, diciamo, gli inizi del Settecento, che tutti questi fenomeni, quindi il lago magnetico, le macchie solari, le aurore boreali, sono parte di un collegamento che è dato appunto da questa interazione, come vi dicevo, tra Sole, attività solare e campo magnetico, che finalmente era stato chiarito. Vedete, ci sono stati degli eventi anche che hanno aiutato ulteriormente, per esempio questa aurora osservata all'inizio del Settecento da Halley, famoso astronomo aveva visto un'aurora sopra Londra, quindi a latitudini piuttosto basse. Ce n'è stata una anche qualche giorno fa che è stata visibile in Germania. Sono girate delle bellissime foto di questa aurora boreale legata a un fenomeno di attività solare così intenso da provocare appunto aurore fino a latitudini basse nella Germania del Nord, ma comunque certamente basse. E quindi anche in questo caso, va bene, un po' più in alto, però a Londra aveva visto questa aurora e aveva notato che l'aurora aveva delle strutture che si disponevano seguendo, diciamo, dei raggi in maniera un po' simile proprio a quelle figure delle linee di forza del campo magnetico che vi ho fatto vedere prima. E appunto furono notati poi come c'erano variazioni anche del allineamento del lago magnetico quando proprio c'era in corso una aurora. E quindi, insomma, alla fine si è riusciti a chiudere un pochino questo quadro. Allora, entrando un po' nel dettaglio adesso del Sole, sempre per capire meglio questi fenomeni di cui vi ho raccontato, vedete qua ho messo uno schema della nostra stella. Sapete che il Sole è una stella che sta brillando, diciamo, è accesa da circa 4 miliardi e mezzo di anni, è fatta prevalentemente di idrogeno, si pensa sulla base, diciamo, dei calcoli attuali che brillerà ancora per altri 4 miliardi e mezzo di anni, e l'energia che noi riceviamo sotto forma di luce viene prodotta all'interno del nucleo, che è questa zona biancastra, dove per via delle altissime temperature, si parla di circa 15 milioni di gradi, l'idrogeno non esiste sotto forma di atomi neutri, ma viene scomposto, diciamo, nei suoi componenti fondamentali, quindi si trovano fondamentalmente protoni e elettroni, quindi si chiama plasma, questo stato in cui sono atomi neutri ma sono separati nei suoi componenti fondamentali. E che cosa succede? Succede che nel nucleo, per via di queste temperature altissime, i protoni, che come vi ho detto all'inizio hanno la stessa carica, normalmente, voi sapete, se io prendo due cose che hanno lo stesso segno elettrico, quindi tutte e due positive, cerco di avvicinarli, questi cosa fanno? Tendono a respingersi, perché di solito si attraggono cose che hanno carica opposta, no? E invece, siccome le temperature sono molto alte, queste cioè questi protoni hanno tanta energia, riescono a vincere questa repulsione, quindi si fondono, c'è la fusione cosiddetta, e si formano dei nuclei di elio. E da questo fenomeno viene sprigionata tutta l'energia che permette al Sole di rimanere stabile come noi lo vediamo adesso brillare, e appunto ci scalda e produce tutte le altre cose. L'energia viene trasportata prima tramite la luce, in questa che viene chiamata la zona radiativa, e poi tramite attraverso dei moti, si dice, convettivi, simili a quelli che ci sono in una pentola che bolle. Quando l'acqua bolle avete queste bolle appunto di convezione, e qui è uguale anche nel Sole, si verificano poi dei moti convettivi. La granulazione che vedete sulla fotosfera, che è la parte esterna, diciamo, del Sole, quella visibile, è proprio una testimonianza, quindi un po' questo del ribollire che c'è nella zona convettiva del Sole. Quindi quando guardate il Sole anche al telescopio lo vedete con questo aspetto granuloso, è proprio la granulazione solare che testimonia che sotto alla fotosfera ci sono questi moti di convezione con cui il Sole ribolle. Poi vedete ancora che ci sono appunto sulla parte che noi vediamo, quindi la fotosfera, la formazione delle macchie solari, adesso vedremo perché si formano queste zone, che hanno una temperatura di 4500 gradi circa, 4000 gradi, mentre la fotosfera è 5500 gradi, quindi sono un po' più fredde, per questo noi le vediamo più scure. Un'altra cosa interessante è vedere che poi, dopo la fotosfera, c'è la cromosfera, che alla fine diventa, quindi nella parte più esterna, la corona, che è appunto quella parte del Sole, dell'atmosfera solare, che propaga per tutto lo spazio, quindi che produce poi il responsabile anche del vento solare, vedete, che viaggia a velocità supersoniche, quindi molto, molto veloce, e ci sono anche strutture tipo appunto le protuberanze e questi flare, quindi queste esplosioni che sono legate poi alle tempeste solari che abbiamo visto prima. Una curiosità realtà è che la luce che viene prodotta, quindi la radiazione luminosa che viene prodotta nel nucleo, ci mette tantissimo tempo ad arrivare alla superficie, migliaia di anni, perché il Sole dentro, come dicevo, è fatto di plasma, quindi è molto denso. Voi immaginate questo insieme di particelle, di protoni, elettroni proprio fitti. Quindi la luce non riesce a camminare in linea retta come fa di solito, e quello che fa è che rimbalza, vedete, un po' a zigzag tra tutte queste particelle che incontra lungo il suo cammino, e quindi prima di arrivare alla superficie deve fare tutto questo percorso tortuoso, ci impiega tantissimo tempo. Quindi se anche il Sole si dovesse spegnere adesso, abbiamo ancora un po' di migliaia di anni prima che l'ultima luce prodotta all'interno del Sole esca, e quindi abbiamo ancora assicurato un po' di energia. Le macchie solari, come vi ho detto, sono delle zone un po' più fredde, perché lì si producono un abbassamento della temperatura. Beh, è legato al campo magnetico del Sole questo fenomeno. Il Sole, come vi dicevo, ha un campo magnetico con un polo nord e un polo sud, però il Sole, vi ho detto anche, che è fatto di plasma, diciamo di un gas. Non è un solido che ruota, sapete che il Sole ruota attorno al suo asse come fa anche la Terra, e questa rotazione, la velocità con cui il Sole ruota attorno a questo suo asse, non è costante per tutte le latitudini, perché non è un corpo solido, ma è appunto un fatto di gas, e in particolare ruota più velocemente all'equatore ci impiega circa 25 giorni per fare una rotazione completa attorno al suo asse, mentre ai poli ce ne impiega 35. Allora, che cosa succede? Che immaginate di avere il vostro Sole, di avere le sue belle linee di forza del campo magnetico, che si producono per esempio dove ci sono delle macchie, e quando il Sole ruota trascina in questa sua rotazione anche queste linee di forza. Immaginate proprio come questo disegno, che siano come dei fili, che tanto va bene. Ruotando anche a velocità diverse, capite che si viene a formare un groviglio di queste linee di forza, perché una parte magari qua sotto ruota più velocemente, sopra un po' più velocemente, quindi si vengono a formare delle zone dove c'è un addensamento, un aggrovigliamento di linee di forza. Lì meno materiale caldo dall'interno del Sole riesce a raggiungere la superficie della stella, ed ecco che provoca un abbassamento della temperatura, e quindi si ha una macchia solare. Per cui le macchie solari sono una spia del campo magnetico solare, ed è per questo che il loro numero viene utilizzato come contatore per capire se il Sole è al massimo o al minimo della sua attività. Il campo magnetico solare, vedete qui, vi faccio vedere, diciamo, il volo, la bolla entro cui il Sole, col suo campo magnetico e il vento solare hanno un'influenza, che viene chiamata eliosfera. Il vento solare, come vi dicevo, viaggia a velocità supersonica, e quindi quando arriva a scontrarsi con quello che c'è al di là del sistema solare, quindi dove lui termina di avere il Sole influenza, cioè il mezzo interstellare, si forma quello che si chiama il bow shock, o un fronte d'urto, ok? E quindi c'è questa zona, che è quella che poi è stata oltrepassata recentemente, qualche anno fa, proprio dal Voyager, adesso non ricordo se era 1 o il 2, ma comunque ha superato, quindi veramente i confini. Cosa succede quando il vento solare arriva, viene, diciamo, convogliato verso la Terra? Ora, la Terra fortunatamente è dotata di un campo magnetico. Perché dico fortunatamente? Perché il campo magnetico ha una funzione terrestre, ha una funzione di protezione proprio contro, verso queste particelle cariche che arrivano dal nostro Sole, ma che possono arrivare anche da sorgenti che sono al di là del sistema solare, nell'universo, i famosi raggi cosmici, se qualcuno ha sentito parlare. Comunque sono particelle energetiche che arrivano da esplosioni, per esempio, di supernove, quindi di stelle che si trovano al di fuori anche del sistema solare, e sono all'interno, appunto, per esempio, della nostra galassia. Allora, vedete, il vento solare, come vi dicevo, che è supersonico, forma un altro fronte bow shock, fronte d'urto, quando si scontra, diciamo, col campo magnetico terrestre, E questo fronte d'urto ha una funzione interessante che è quella di rallentare in parte queste particelle del vento solare, particelle che, come vi dicevo, sono protoni e elettroni, quindi cariche, risentono dell'azione del campo magnetico terrestre, quindi queste particelle vengono convogliate prevalentemente verso i poli della Terra. Ecco perché le aurore boreali si vedono attorno al polo nord e al polo sud terrestre, perché lì, per come è fatto il campo magnetico, vengono mandate le particelle che arrivano dal nostro Sole. Una cosa molto carina, forse l'avete vista magari nei libri di geografia astronomica o quando a scuola avevate studiato il campo magnetico terrestre, vedete che il campo magnetico terrestre ha questa forma particolare, allungata, e immaginate che proprio il vento solare che spira, per esempio, dalla vostra sinistra verso destra, piega proprio le linee di forza del campo magnetico terrestre e gli fa assumere questa particolare forma che si chiama coda magnetica. Quindi il campo magnetico è allungato terrestre verso la parte opposta a dove c'è il Sole, quindi nella notte, diciamo. E si riconoscono delle strutture, diciamo, caratteristiche del campo magnetico terrestre, per esempio le fasce di Van Allen, forse ne avete sentito parlare. Sono delle zone dove si concentrano delle particelle molto energetiche, queste viaggiano a velocità molto vicine alla velocità della luce, si trovano a 3-4 raggi di distanza terrestre, di distanza dal nostro pianeta, e formano, siccome sono in movimento, una corrente vera e propria elettrica, che si chiama corrente ad anello, che gira attorno al nostro pianeta. Vedremo tra poco che queste correnti e queste zone, quindi le radiazioni di Van Allen, sono delle zone molto pericolose per una categoria di satelliti, in particolare satelliti geostazionari, che si trovano a operare proprio dentro, diciamo, ad attraversare queste zone dove ci sono queste particelle molto energetiche. Ecco, qui vedete, stiamo arrivando appunto verso, diciamo, la fine, prima di parlare dei satelliti, quello che vi dicevo all'inizio, questa è la struttura, sono gli strati di cui è composta la nostra atmosfera. Qui è già molto schematizzata, però già da questo schema si intuisce che l'atmosfera terrestre è tutt'altro, ha una struttura molto complicata, non è semplice, qui è molto schematizzata, e si compone, vedete, di vari strati. Lo strato più basso, quindi quello immediatamente prossimo al suolo, si chiama troposfera, e si ha poi la stratosfera che arriva fino a circa 50 km di altezza dal suolo. Tra i 50 e i 100 km abbiamo la mesosfera e poi dai 100 km fino a 600 km la termosfera. Esiste anche una parte, diciamo, di un'ulteriore fascia che non è evidenziata in questo schema, ma che si trova tra i 50 km e i 450 km, quindi comprende la mesosfera e parte della termosfera, che si chiama ionosfera, che è quella parte dell'atmosfera terrestre che è particolarmente interessata dall'attività della nostra stella e che è molto importante per soprattutto le telecomunicazioni e quindi i disturbi che si provocano nel corso delle tempeste solari alle telecomunicazioni. Allora, guardate questa cosa interessante innanzitutto. Qui sulla sinistra il grafico vi fa vedere come cambia la temperatura della nostra atmosfera mano a mano che noi saliamo di quota, quindi avete una temperatura che è espressa in una scala che sono i gradi Kelvin, che è una scala in cui lo zero corrisponde a meno 273,15 gradi centigradi, quindi solo traslato lo zero in più, però potete far finta che siano gradi centigradi, non è tanto importante. E invece qui abbiamo appunto l'altezza dal suolo. Allora, se noi partiamo dal suolo, vedete che la temperatura in troposfera tende a diminuire, poi aumenta un pochino nella stratosfera, diminuisce ancora un po' e poi lentamente, progressivamente aumenta. Aumenta di quanto? Aumenta fino ad arrivare a poco meno di 800 gradi o 1200 gradi, corrispondente al fatto che il Sole si trovi al minimo o al massimo dell'attività. Quindi, prima cosa che possiamo vedere è che l'attività della nostra stella influenza anche la temperatura a cui si trova l'atmosfera del nostro pianeta. Invece, qui avete tutti i vari tipi di radiazione che la nostra stella emette, e vedete come l'atmosfera schermi in maniera diversa a seconda della lunghezza d'onda della luce che viene emessa dal nostro Sole. In particolar modo, vedete, il visibile e l'infrarosso arrivano fino a terra. E vabbè, questo punto sappiamo perché il visibile passa tutta la luce ed è per quello che noi vediamo molto bene questa parte dello spettro elettromagnetico. Anche il vicino ultravioletto arriva praticamente fino a terra. Poi, via via che aumenta, diciamo, l'intensità, quindi l'energia della radiazione emessa dal Sole, fortunatamente l'atmosfera scherma, quindi per esempio i raggi X vengono bloccati, quindi si assorbono e non arrivano neanche alla stratosfera, ma si fermano alla mesosfera. Dico fortunatamente perché le radiazioni X sono radiazioni molto energetiche e quindi pericolose. Se i raggi X, ma anche gli ultravioletti estremi fossero arrivati fino a terra, non ci sarebbe stato lo sviluppo della vita, perché sono appunto radiazioni pericolose. Tra l'altro, questa parte di ultravioletto che arriva a terra comunque appunto è pericolosa, e sapete che le creme solari hanno protezione ai raggi ultravioletti A, B, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, già l'atmosfera ci protegge, però sono comunque, diciamo, pericolose anche le poche residui che rimangono. Invece questa parte che mostra in particolar modo la ulteriore suddivisione della ionosfera. E perché è interessante? Vabbè, si divide in altri tre strati che vedete sono indicati con le lettere D, E e F. Allora, è interessante perché all'interno della ionosfera, come vi dicevano, avvengono tutta una serie di fenomeni molto importanti per soprattutto le comunicazioni radio, che vengono fatte anche a terra. Incomincio dalla parte E, che è la fascia, diciamo, intermedia, che va dai 90 fino ai 120-130 km, è proprio quella regione dell'atmosfera dove avvengono le aurore boreali. Quindi i fenomeni che vi ho detto prima avvengono a questa quota in atmosfera. E vedete, qui vi fa vedere la densità di atomi o molecole di ossigeno e di azoto che ci sono, e anche, va bene, di elettroni che ci sono alle diverse quote. Quindi che cosa possiamo vedere? Che alle quote più basse, quindi fino a 100 km, c'è una presenza, una densità di atomi o molecole di ossigeno, di azoto e di elettroni piuttosto bassa. Man mano che ci si alza in quota dal suolo, aumenta la concentrazione di queste atomi o molecole. Perché? Perché è la luce del Sole, che arriva, che produce queste, si chiama fotoionizzazione, quindi crea questi ioni. E lo si capisce molto bene se pensiamo a che cosa succede durante un'aurora. Durante un'aurora abbiamo visto che arrivano elettroni e protoni, soprattutto protoni emessi dal nostro Sole, e vengono mandate queste particelle dal campo magnetico terrestre verso i poli, e lì interagiscono con l'atmosfera. Interagire con l'atmosfera cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, arriva questa particella emessa dal nostro Sole e colpisce una molecola di O2, quindi di ossigeno biatomico. L'energia che porta questa particella cosa fa? Strappa degli elettroni a questa molecola, la quale si ionizza perché perde delle cariche negative, e che cosa fa? Emette della luce per questo fenomeno, che corrisponde all'energia che gli è stata ceduta, e quindi all'elettrone che gli è stato strappato nell'interazione con la particella che proviene dal Sole. Ecco che allora, se si ionizza una molecola di azoto, avrò della luce emessa nel blu, nell'aurora, e quindi io vedrò una componente blu, della luce blu, durante un'aurora boreale. Viceversa, potrò avere luce verde o luce rossa a seconda che si ionizzi un atomo di ossigeno o una molecola di ossigeno. Quindi i colori che vedete nelle aurore sono dovuti proprio a questo fenomeno di interazione tra le particelle che arrivano dal Sole e questi ioni che sono presenti nell'atmosfera terrestre. F, lo stato D è lo stato più basso, e lo stato F sono invece più legati, come vi dicevo, alle comunicazioni radio fatte a terra. In particolar modo lo stato F, che è quello più alto, è sfruttato per fare delle comunicazioni a grande distanza sulla terra. Perché? Allora, vedete che se io prendo, mi metto sulla superficie terrestre e metto due antenne a vista, quindi che si vedono una dall'altra, anche abbastanza distanti, ma a vista, quindi diciamo che per le quali diciamo, la distanza è tale per cui la curvatura terrestre non impatta significativamente nell'angolo di vista, ok? Allora io posso trasmettere chiaramente un segnale, supponiamo io metto qui una stazione trasmittente, il mio segnale radio viene emesso, viaggia attraverso l'atmosfera e viene ricevuto dalla mia stazione ricevente. Però se io mi metto a una distanza maggiore e in questo caso per esempio le antenne non si guardano, chiaramente se io trasmettessi un segnale con questa antenna non potrei riceverlo con quest'altra perché le antenne non si vedono. Allora che cosa faccio? Sfrutto il fatto che c'è uno strato dell'atmosfera, che è questo strato F, che ha la proprietà di deflettere un'onda radio. Quindi io cosa faccio? Prendo la mia stazione trasmittente, la faccio puntare verso diciamo l'alto, quindi dove so che c'è questo strato poi di atmosfera che riflette, vedete il segnale radio, l'onda radio arriva, va a colpire questo strato dell'atmosfera, viene incurvato, deflesso verso il basso ed ecco che io posso riceverlo con una stazione ricevente che si trova molto lontano. Per una serie di motivi in cui adesso io non mi addentro, c'è una modulazione diciamo nella densità di ioni di questo strato tra il giorno e la notte ed è per questo che io di notte riesco a ricevere delle stazioni radio in una certa diciamo, serie di frequenze, alta frequenza diciamo o anche media, che si trovano più lontane. Se qualcuno aveva o era radioamatore o aveva le radio vecchie, io mi ricordo quando ero ragazzina avevo una radio che riceveva ancora le onde medie e di sera riuscivo a ricevere trasmissioni tipo dall'Inghilterra o che di giorno erano fortemente disturbate, proprio per questo motivo, perché la notte si verifica appunto una, diciamo, un cambiamento della quota a cui avviene questo fenomeno di riflessione e quindi io riesco a ricevere segnali da più lontano. Ecco che allora diciamo ci stiamo per concludere, quindi faccio vedere in questa parte finale del racconto quali sono proprio gli effetti che già si sono avuti per interazione tra una tempesta solare, quindi dopo che c'è stata una tempesta solare e appunto l'interazione con tutti i vari dispositivi che sono sia nello spazio, abbiamo visto satelliti, aerei, quindi astronauti, ma anche per esempio sistema di distribuzione della corrente, quindi cavi di corrente elettrica a terra, cavi per esempio le fibre ottiche che si trovano per trasmettere segnali tra i continenti separati quindi dall'oceano, ma addirittura anche tubi di distribuzione di acqua e gas. Fenomeni diciamo a cui uno non potrebbe mai pensare che una tempesta solare potrebbe dare fastidio, perché chiaramente i satelliti, gli astronauti e gli aerei forse è già un po' più intuibile che si creino appunto dei problemi. Allora iniziamo dai satelliti. Vedete qui c'è una rappresentazione grafica delle diverse quote a cui vari tipi di satelliti vengono messi a far a funzionare, diciamo ad operare attorno alla Terra. Le quote sono diverse perché innanzitutto i satelliti hanno esigenze osservative diverse, hanno tutta una serie diciamo di loro requisiti di funzionamento particolari e soprattutto una cosa diciamo, importante da sottolineare è che i satelliti devono comunque essere messi a quote diverse, quindi a orbite diverse, perché visto l'elevato numero se ne contavano nel 2013, è stato fatto un censimento, c'era qualcosa come 1070 satelliti attorno alla Terra che funzionavano. Quindi capite che con una densità di questo tipo la possibilità, la probabilità che si verifichino scontro tra satelliti non è così remota, è successo fortunatamente senza danni alla stazione spaziale senza danni particolari perché uno è un satellite dismesso, però è successo un impatto tra satelliti e quando si verificano fenomeni di questo tipo si generano una serie di frammenti che si mettono poi in orbite diverse e quindi possono andare a creare disastri attorno a tutto. Quindi, vi dicevo, sono quattro in particolare le quote a cui vengono messe, diciamo, o gli intervalli di altezza a cui vengono messi. Ci sono quelli più lontani da Terra, che sono diciamo, quelli in alta orbita cosiddetta, che sono superiori ai 36.000 km, i geostazionari a 36.000 km, in orbita media tra 2.000 e 3.600 e 36.000 km, e mediamente si trovano a 20.000 km, in orbita bassa, che sono tra i 300 km, quindi la stazione spaziale per intenderci, e 2.000 km, e mediamente quindi avete 500-1.000 km come quota a cui operano i satelliti a bassa quota. Un esempio di satellite appunto a bassa quota è la stazione spaziale. Questo tipo di satelliti hanno una problematica legata al fatto che l'atmosfera, che è più tenue a questa quota, ma comunque ancora un po' c'è. E quindi questi satelliti vengono lentamente frenati per attrito contro l'atmosfera, per cui hanno bisogno continuamente di essere alzati di quota. Questo veniva fatto, viene fatto, la stazione spaziale ha un sistema che gli permette di alzarsi un pochino, perché pensate che per esempio se un satellite arrivasse a 200 km di altezza ha solo un'ora di vita prima che bruci rientrando in atmosfera. Ora avete visto che il Sole ha la capacità di modulare fondamentalmente con la sua attività anche la densità dell'atmosfera, quindi la vita di un satellite in orbita bassa dipende un attimino da quando è stato lanciato, se il Sole era più o meno attivo in quel periodo, perché appunto ha un'influenza sulla durata della sua vita. I satelliti invece che operano a quote più elevate risentono meno di questo problema perché l'atmosfera lì è molto più rarefatta, però come vi dicevo prima possono passare dentro le famose fasce di Van Allen, dove ci sono questi correnti che possono creare tanti problemi. Qui ve ne faccio vedere solo tre, non entro tanto in dettaglio, però per esempio si possono caricare superficialmente con una corrente tipo elettrostatica, come quando strofinate una bacchetta di plastica sulla lana e poi attirate i pezzettini di carta. Ecco, si creano dei fenomeni di elettricità statica che possono creare ovviamente problemi alle apparecchiature elettroniche. Possono esserci problemi di caricamento elettrico più profondi dentro nel satellite, perché questi elettroni che ci sono nelle fasce di Van Allen sono molto energetici, riescono a mettere in corto delle parti, cioè a rendere componenti isolanti non più isolanti, quindi creano dei cortocircuiti e quindi, come potete capire, tutta una serie di pericolosi problemi, oltre che generare anche i famosi bit flip tanto temuti da informatici vari, eccetera, su computer di bordo. Ecco, vi faccio adesso un esempio, tanto per dire che non sono cose campate per aria, ma sono cose successe anche con gravi danni, di alcune tempeste solari molto famose. Una si è verificata il 6 marzo del 1989, un'eruzione solare molto intensa, è stata classificata come X15, ci sono delle lettere BCMX che ci dicono se una tempesta solare è meno intensa, a partire quindi da B e via via più intensa fino ad arrivare a X, e poi ci sono anche dei numeri da 0 fino a, non c'è diciamo un limite per dare un'ulteriore classificazione dell'intensità. Ora, questo satellite per telecomunicazioni, questo TDRS-1 della NASA, quel giorno aveva registrato più di 250 anomalie di funzionamento a bordo proprio causate da queste particelle che il Sole aveva buttato fuori durante la tempesta. E ci fu anche in Quebec un blackout di 9 ore, pensate bene, causate proprio dalla rottura di una linea a 735 kV, quindi alta tensione, provocata proprio da queste correnti indotte dalle particelle cariche portate dal Sole in accoppiamento con i cavi che si trovano a terra. Ecco, qui vedete un trasformatore nell'immagine. altre, queste famose, vedete, 1859, 2000, questa, l'ultima, 2003, famosissima, che è stata chiamata tempesta solare di Halloween, perché sapete che il 1 novembre è Halloween negli Stati Uniti. Ci sono state 17 eruzioni solari, di cui la più intensa mai registrata, guardate, di classe X, che è stata la più intensa, 28, quindi è stato un fenomeno veramente eccezionale. Ci sono state delle interruzioni nelle trasmissioni radio e due tempeste geomagnetiche successive a questa grandissima eruzione solare, e guardate, ci sono state delle interruzioni nel sistema di supporto GPS per il traffico aereo degli Stati Uniti per 30 ore, quindi 30 ore il traffico aereo paralizzato come conseguenza di questa intensissima tempesta solare, e oltre che danni gravi a dei satelliti e interruzioni dei servizi di altri satelliti. Quindi capite che potenzialmente, se si verificasse, intanto vi faccio vedere, queste sono le macchie solari dalle quali è partita un'eruzione di materiale, quindi un flare solare che ha dato origine a quella tempesta famosa di Halloween. Capite quindi che è molto importante riuscire a cercare di prevedere questi fenomeni, perché potenzialmente si potrebbe verificare una tempesta solare perfetta che provocherebbe dei blackout a livello planetario con conseguenze gravissime per tutti noi, per la vita, e con blackout intendo anche che, per esempio, altri servizi tipo erogazione di denaro da parte di bancomat, piuttosto che servizi di pagamento o di telecomunicazioni, potrebbero venire interrotti, quindi con conseguenze molto gravi. Gli Stati Uniti, la protezione civile degli Stati Uniti ha già messo in atto un piano da attuare di emergenza in caso di una tempesta solare molto grave, e ora anche l'Europa e l'Italia si sta attrezzando a stendere un piano di questo tipo. Questi sono tutta una serie di satelliti che sono stati lanciati dagli anni 70, lo stesso Voyager, fino a tempi più recenti. Adesso non entro nel dettaglio di cosa fanno, lo potete leggere, però preposti allo studio preposti allo space weather, quindi per cercare di fare previsioni. Ad oggi, e quindi con questo poi concludo, esiste questo bellissimo sito che sicuramente conoscerete, perché insomma, è un sito molto carino, si chiama Space Weather, però parla anche di tante altre cose, quando ci sono appunto sciami meteorici, piuttosto che eventi, eclissi e cose del genere, che si chiama appunto spaceweather.com, è sempre dell'Agenzia Spaziale Americana, e su questo sito innanzitutto vi viene dato giorno per giorno, ogni giorno, il conteggio delle macchie solari. Vedete, vi dice quali sono le condizioni attuali per la nostra stella, in particolar modo vi dà indicazioni per esempio sulla velocità del vento solare, sulla densità, quindi quanti protoni per centimetro cubo vengono emessi, se ci sono dei flare solari, quindi emissioni di materiale solare più energetiche, quindi nei raggi X, e le componenti del campo magnetico, insomma tutta una serie di informazioni dettagliate. Vi dà informazioni anche su quando c'è stato un flare solare, qual è stata la sua direzione quali sono per esempio i pianeti o alcuni satelliti, vedete Juno, Kepler, Messenger, queste sono tutte, diciamo, missioni di osservazione, sono state interessate. Questa per esempio è un flare solare del gennaio del 2012, quindi vedete, col progredire del tempo vi fa vedere come si cambiano e evolvono le linee di forza del campo magnetico solare e l'intensità del materiale espulso dal nostro Sole. Quindi si possono fare previsioni, per esempio, di quando arriverà verso Terra, se arriverà verso Terra, eccetera, eccetera. Questa è la pagina di Space Weather che sono andata a cercare, c'è un archivio molto bello sul sito per la famosa tempesta solare di Halloween, vedete, del 2003, e qui vi dice, vedete, mega flare, da un gruppo di macchie gigantesco è stato rilasciato un flare solare pazzesco, quindi storico come intensità, e vi dice anche che alcuni dispositivi a bordo di un satellite hanno avuto danni, insomma c'è tutta una descrizione molto bella, se andate a leggere nella pagina vi fa vedere proprio nel dettaglio cosa è successo in quell'evento storico. E a che punto siamo con le previsioni? Ecco, questo sito è fatto molto bene, vi riporta anche tutta una serie di previsioni che sono Attualmente, in particolar modo per le prossime 24 ore, vi dicono le possibilità e i rischi che ci siano dei blackout nelle comunicazioni, delle tempeste solari e delle tempeste geomagnetiche. E vi propone, adesso anche qui non entro nel dettaglio, però una serie, una scala di gravità nella previsione per appunto i blackout radio, vedete un R1 rischio molto basso, R5 invece fenomeno estremo, rischio estremo, e vi dà anche tutta la serie di fenomeni che rientrano in questo rischio estremo, quindi blackout radio per le alte frequenze e così via. E lo stesso lo fa appunto per le altre tre categorie, quindi per tempeste di radiazione solare e anche per tempeste invece geomagnetiche, quindi quelle che riguardano più l'effetto sul campo magnetico terrestre. Ecco, vedete che per esempio nel caso di un evento di tempesta geomagnetica di classe 5, quindi il più elevato, ci sarebbero dei problemi gravissimi a tutte le linee di corrente, quindi le linee elettriche, per cui si possono fondere cavi e avere quei danni, aurore, vedete, cita anche le aurore, che potrebbero essere avvistate a latitudini basse come per esempio la Florida o il Texas, quindi 40 gradi di latitudine. Bene, quindi speriamo appunto in futuro, adesso appunto è un tema molto attuale perché, come vi dicevo prima, si sta guardando a Marte e quindi con tempi di permanenza dell'uomo nello spazio di 6 mesi, che sono i tempi attuali di viaggio, capite che proteggere gli astronauti da queste radiazioni è fondamentale. E quindi si sta lavorando, diciamo, intensamente per fornire sistemi di protezione anche a questi astronauti e anche a noi sulla Terra, in previsione, per cercare appunto di salvaguardarci, insomma, da questa nostra stella che è tanto importante ma anche potenzialmente pericolosa. Grazie.
Sì, stavo giusto prendendo la possibilità di fare domande. Grazie, Marco.
Faccio vedere prima come variava la temperatura con l'altitudine, praticamente. Come sugli strati periferici,
sì.
Una temperatura più elevata.
Sì.
La stazione spaziale, quindi, opera a temperature molto elevate all'interno.
La stazione spaziale si trova più o meno a questa quota qua.
Quindi intorno ai 450 gradi o 500 gradi. La temperatura esterna è vicina ai 300 gradi.
No.
Se vedo la temperatura in alto.
Sì, ma la densità, diciamo, dell'atmosfera lì è bassissima, quindi non ci sono temperature così diciamo elevate, quindi perché allora bisogna tenere presente che il trasporto, diciamo, di calore della radiazione solare avviene per convezione, diciamo, quindi essendo la densità, diciamo, dell'atmosfera molto bassa, non si arriva, diciamo, a temperature operative esterne così elevate. Certo è che comunque tra la parte in ombra e la parte, diciamo, al sole c'è un delta di temperatura abbastanza interessante, e infatti molto spesso questo si vedeva anche quando vengono fatte missioni dove si esce, diciamo, dall'atmosfera, in questo caso, ma anche dove l'atmosfera è più tenue, si tende a creare una rotazione del satellite, diciamo, proprio per rendere più uniforme la temperatura, che non se si lasciasse sempre in ombra, sempre al sole, una stessa parte.
Quindi quel diagramma in alto fa vedere la,
sì,
temperatura.
Sì.
A cosa si riferisce esattamente? La temperatura in che senso? Misurata come?
In che senso? Misurata come? In Kelvin? Va bene, questa è la scala di temperatura. È
energia misurabile.
È energia, diciamo, creando le particelle dell'atmosfera, quindi è una misura dell'energia di queste particelle a seconda della quota. È un flusso, diciamo. Beh, la radiazione gamma è ancora più al di là, cioè qui è quella la parte, diciamo, più consistente, raggi gamma non ne vengono emessi tantissimo dal sole, quindi non c'è in questo grafico. Questa è la parte della radiazione più energetica e non arriva anche lei a terra.
No, invece vi chiedo un'altra cosa, se la stazione è a 350 km di altezza.
Circa, tra 280 e 400.
Termosfera. I raggi X arrivano alla mesosfera. Quante radiazioni hanno preso?
Ah, sicuramente gli astronauti sono sottoposti a...
Dopo un anno?
Sì, sì. Prima. Hanno un'esposizione molto intensa. No, beh, diciamo, rivelano no, perché comunque hanno una schermatura seppur tenue dall'involucro, diciamo, della stazione spaziale. Però, tenga presente che anche il personale in servizio sugli aerei di linea, soprattutto il personale che fa voli transaltrocontinentali, diciamo, quindi chi sta per aria per 10-12 ore in un volo, non so, Milano-Tokyo, quello che è, sono sottoposti costantemente a monitoraggio da fisici sanitari per radioattività, perché comunque si prendono una dose di raggi cosmici notevole. E quindi sicuramente adesso non so dire il quantitativo, cioè il corrispettivo in gray o in... però adesso non mi ricordo quante radiografie erano, però sicuramente forse un 3-4 se ne fanno sicuramente un anno di attività. E quindi gli astronauti sono certamente esposti a radiazioni notevoli, per questo che dicevo, è pericoloso ancor di più, cioè nonostante loro si trovino appunto nella termosfera che è tenue, però ancora c'è un po' di atmosfera, quando invece si esce questo
che i raggi X si
fermassero. No, arrivano, vabbè. Poi ci sono adesso X, qui adesso non è indicata la lunghezza d'onda, però ovviamente il range. Cioè ci sono di più e meno energetici e comunque sì, la risposta è che gli astronauti sono sicuramente esposti tanto a questo, cioè a un degrado per questo motivo che poi non possono stare più di tanto tempo anche nello spazio. Però c'è un nostro amico che fa il fisico sanitario e lui ci diceva che proprio hanno questi controlli periodici, perché appunto devono calcolare quanta dose si prendono di radioattività.
Certo. Qual è il problema della fumata? O si inventano qualche cosa per schermare o si inventano spazio?
E infatti, allora, o si inventano qualcosa per diminuire il tempo di... oppure c'è stato l'anno scorso, era verso la fine dell'anno scorso, la NASA ha bandito un concorso anche tra studenti universitari per studiare un sistema di schermatura dell'astronave in viaggio appunto verso questo ipotetico Marte. E un'idea che gira è quella di per esempio utilizzare l'acqua, okay, quindi un certo spessore di acqua, per fornire questa schermatura. L'acqua riesce a fornire una schermatura ottima. Il problema è che, a parte, diciamo, vabbè, ottimizzare lo spessore, quindi quello, vabbè, male che vada, anche per il lancio, sapete che più pesa una cosa, cioè costa, eccetera. L'altro problema era che quest'acqua, alcuni avevano pensato, tipo, fare dei serbatoi attorno e quindi all'astronave, che erano schermatura e anche serbatoi. Il problema è che se si consuma durante il viaggio, via via, rimani senza schermatura. Per cui non è un problema banale, però ci stanno studiando. E quindi adesso non so se si inventeranno qualche sistema per continuamente riciclare e riaggiornare questa cosa, ma tra le idee che che erano circolate ce l'hanno in questa, cioè utilizzare l'acqua.
Non si può usare fantasie, però creare un campo magnetico, come visto che la Terra ha un campo magnetico proprio e
quindi
magnetizzare, non so come.
No, no, certo, un'altra idea sicuramente sarebbe fare qualche tipo di schermatura magnetica, però non è banale. Tenete presente che sono. Sì, sono cose che stanno studiando proprio, diciamo, nonostante ci si vede andare su Marte da tanto tempo, non è così, è una cosa proprio molto molto recente. Quindi, e se l'hanno fatto un concorso anche tra studenti, vuol dire che comunque non è che hanno tante idee. Al momento non ci sono proprio un campo magnetico, sì. Sì, penso che il problema sia come generarlo, l'intensità, perché comunque anche un campo magnetico di intensità troppo elevata non è che per noi sia salutare.
Avrei una domanda forse spirituale.
Sì.
Andiamo di vedere domani una eccezionale esplosione sul Sole, questo vuol dire che tra qualche giorno arriverà sulla Terra. Cosa possiamo fare?
Quello che si può fare è, questa è una buona domanda, quello che si può fare è, vedendo quello che è il piano che vi dicevo della protezione civile degli Stati Uniti, cercare di mettersi al riparo dalle conseguenze di blackout, eccetera. Quindi, per esempio, prelevare, avere a disposizione un certo quantitativo di denaro in previsione del fatto che probabilmente il sistema energetico non sarà più erogabile. Rifornirsi, fare scorte di cibo, acqua, candele, eccetera, eccetera, in previsione di blackout della corrente elettrica, della erogazione, sì, tu mi dico, staccare il computer, cioè comunque al momento le azioni di recovery action cosiddette, quindi sono solo di cercare di mettersi in condizioni per sopravvivere il meglio possibile al periodo più o meno prolungato di disagio che viene creato da. È chiaro che cioè, satelliti, se vengono distrutti, quelli vengono distrutti, non si può fare niente per evitare questo. Quindi tutto quello che si può fare è cercare di mettersi al riparo con questi sistemi, diciamo.
Potremmo rimanere qualche giorno senza cellulare, senza internet, senza televisione?
Assolutamente sì.
Senza aerei, senza niente di niente. Assolutamente. C'è stata già prevista una tempesta solare di grande magnitudine nel 2022, che ha addirittura un 12% di probabilità di impattare sulla Terra, centrandoci anziché disperdendoci. E non sarebbe un problema solo di satellitare, perché purtroppo manderebbe in fusione tutti i trasformatori, tutti gli alternatori, per cui rimarremo almeno per 6 anni senza energia.
Sei anni
per sostituire tutti i trasformatori e
diciamo, io so che al momento non è possibile, almeno non so dove è la fonte, diciamo, di questa notizia, però al momento non è possibile prevedere con così grande precisione anticipo una tempesta solare, anche perché non sono ancora noti i meccanismi, diciamo bene, con cui il Sole produce queste tempeste, anche perché vi ho fatto vedere prima che è dal 1750 che si ha una statistica un po' degna di questo nome dell'attività solare, quindi 1750 è come dire ieri rispetto a 4 miliardi di anni che è stata attività il nostro Sole. Quindi al momento siamo proprio agli inizi di questo tipo di osservazioni, per cui non è possibile prevedere purtroppo una tempesta, diciamo, solare così. Quindi non so se nel 2022 ci sarà o meno, però per esempio, un'altra cosa che è stata un po' anomala, che non è ben capita, sapete che il Sole appunto a questo ciclo decennale doveva riprendere, uscire dal minimo di attività molto prima rispetto a quello che ha fatto, invece il Sole ha manifestato nell'ultimo ciclo un minimo, quindi un calo, una lentezza nella per esempio quest'ultimo, ne sono successi altri, c'è stato il periodo della mini glaciazione dell'Ottocento, quello che è il minimo di Maunder, che anche lì ha provocato tutta una serie di conseguenze, però ho visto studi che mettevano in correlazione per esempio le variazioni della temperatura con l'attività solare, ma altri che contestavano anche questa cosa, quindi assolutamente non c'è ancora chiarezza dietro questi meccanismi, per cui è impensabile che ora sia in grado di prevederli. Per questo che ci sono tutti questi satelliti e altri sono previsti, verranno lanciati per studiare via, sempre più in maniera dettagliata il Sole, per cercare di capire sempre di più questo e prevedere, magari non solo comprando le candele e prendendo i soldi, ma cercando invece effettivamente di, non so, creare qualche sistema di protezione in più per i satelliti o di backup per i sistemi. No, non so, quella che
molto elevata
era molto, sì, però lì ancora non c'era, cioè c'è queste, sì, ci sono questi racconti di appunto telegrafisti che si sono addirittura bruciati i fili del telegrafo sotto le dita letteralmente, quindi, ed era stata una cosa pazzesca, però non ho trovato una classificazione secondo questa scala. Infatti queste scale di classificazione così è un po' come quella dei terremoti, cioè fenomeno sulla base dei danni, e per questo che anche non c'è un limite, cioè non è come tra la Richter e la Mercalli, cioè puoi avere fino a X 2500 in base a...
La durata più o meno di queste tempeste?
La durata può essere da qualche ora, anche meno, insomma, frazioni di ore, fino a qualche giorno. Dipende da...
Nel caso catastrofico, come diceva il signore, dovrebbe viene un distretto 50. A questo punto converrebbe togliere la corrente, spegnere tutto per un paio di giorni in modo da salvare.
Sì, sì, sì. Ma per esempio, in quella che vi ho fatto vedere, ecco questa qui, del 1989, poi in realtà l'azienda elettrica, quella del Quebec, aveva preso poi delle contromisure, tipo aveva fatto dei collegamenti in serie sulle linee ad alta tensione e aveva cercato di migliorare un po', insomma, quindi in seguito a questi fenomeni sono state già prese un po' delle contromisure, ovviamente per cercare sulle linee, per cercare di appunto fare funzionamenti piuttosto che...
Perché la previsione nel treno si può fare con una certa precisione?
E la previsione la vedete qui, quando vi ho detto, diciamo, adesso attualmente si hanno a disposizione con satelliti tipo stereo A e stereo B, sono due satelliti che guardano il Sole da due parti opposte, stereo, perché così hanno precisione per due punti di vista. Diciamo, tu puoi avere un'idea qualche ora prima che arrivi, nel tipo di ore, giornate, 24 ore. Ecco, ad esempio, quando siamo andati in Norvegia per fare le fotografie delle aurore, noi andavamo su sito Space Weather, guardavamo se c'era un flare solare, quindi un'emissione, sapendo poi la velocità del vento solare che ti viene data, sempre dal sito, sai la distanza più o meno, e quindi riesci a calcolare quando sarebbe arrivata l'aurora, quindi di fatto quando arrivavano a impattare sulla Terra. Però ecco, ore, una giornata, sì, una giornata in mezzo.
Quindi al massimo per ora puoi spegnere alcuni satelliti o spostarli in orbita per cercare di...
No, spegnere in orbita non si può. Si può perché deorbitarli comunque richiede un tempo che è superiore, poi è un casino, nel senso che ce ne sono appunto così tanti che al momento non è possibile deorbitarli. Quello che fanno già gli ingegneri, i progettisti delle componenti elettroniche, quello sapranno, si usano già dei componenti elettronici particolari per i satelliti, anche per quelli che vanno, diciamo, più lontani da Terra, nello spazio, che si chiamano radiation hardness, quindi sono delle componenti elettroniche che a hanno una schermatura, sono più resistenti all'impatto con particelle cariche, e questo per appunto aumentare la vita operativa, quindi non si usano le normali componenti elettroniche che usi qui a terra, anche le schermature di cavi eccetera sono fatte in maniera particolare per resistere a una dose di radiazioni più alta. Ci sono per esempio gli studi di satelliti che mandano, portano a terra, scaricano a terra tutta una serie di dati sull'ambiente radiativo, diciamo, in cui vanno a operare i satelliti, quindi ti dicono quante particelle mediamente ci sono per centimetro cubo che cariche, e sulla base di quello gli ingegneri, i progettisti adeguano, quindi progettano le schede, le componenti, scelgono, quindi questo si fa già e questo è quello che puoi fare. Però
anche perché se c'è un degrado fisico
sì.
Dei componenti, anche se spinto il satellite, creano lo stesso.
No, quello sì, poi soprattutto, questo non ve l'ho detto prima, però per esempio l'esposizione ai raggi ultravioletti provoca sulle parti plastiche, tipo i pannelli solari ad esempio, un degrado, come si vede anche a terra, no? L'esposizione. Quindi per esempio, per sopperire a questa cosa, fanno un sovradimensionamento dei pannelli solari del 25%. Quindi loro tengono conto che ci sarà un 25% di degrado, quindi già li sovradimensionano di questo 25% in maniera tale che compensano quella che è l'usura derivante dall'esposizione alla luce ultravioletta. Quindi ovviamente, adesso io vi ho raccontato ovviamente, cioè così molto in generale, è un'introduzione, però chi si occupa di progettazioni di satellite, ho lavorato per un po' di anni in un'azienda che faceva questo, e vi assicuro che è una cosa molto complicata, cioè c'è tutta una serie di aspetti che vengono tenuti già in considerazione di questo tipo, proprio perché ci sono questi problemi.
Quindi sembra di capire che la conseguenza del solare è molto più grande quanto più si va a nord, nel nostro emisfero è molto più basso.
Allora, diciamo che per come è fatto il campo magnetico terrestre, sì, nel senso le particelle che arrivano dal Sole vengono convogliate ad alte latitudini, sia nord che sud del nostro pianeta. Le conseguenze però di una tempesta solare, per quello che abbiamo detto prima e per come è disposta la rete di satelliti, chiaramente poi si estende. Sì. E dove diciamo avvengono le latitudini a cui avvengono anche le aurore, no? Perché diciamo l'aurora è un tracciante di dove arrivano le, quindi sì, però se ci sono tempeste molto intense, tipo quella di qualche giorno fa, dove ho visto aurore anche in Germania, o quella volta che dicevo prima, cioè anche in Texas hanno avuto fuori problemi, insomma anche a basse latitudini. E sì, perché praticamente dovete immaginare che quando l'attività solare è molto intensa, ci sono questi fenomeni molto intensi, quello ovale che avete visto prima molto vicino al polo diventa molto più largo e quindi scende a interessare latitudini più basse. E quindi anni fa, negli anni... Sì, sulle accoppiamenti, correnti indotte, generalmente sono alle latitudini dove c'è anche... Però mi ricordo negli anni 80 ho visto una foto, forse era l'astronomia addirittura, di una foto di un'aurora vicino a Roma. Era stata fatta. Ecco, lui
l'abbiamo ripresa anche qui da Legnano.
Io mi ricordo che in Torino avevo visto questa foto rossa, si vedeva il cielo rosso.
Abbiamo le foto in seguito.
E quindi quello era un evento mica male, perché 45 gradi magari era lo stesso dell'80 e qualcosa. Che anno era? Ti sappi? 2000.
Sì, fine degli anni 90, inizio del 2000.
Quindi non sono poi così. Vabbè, però vabbè, gli ha regalato una bella aurora, insomma, e poi si è fatto la foto.
E poi man mano scendono, ovviamente diminuiscono l'intensità.
Diminuisce, infatti.
L'energia, per cui...
Esatto, infatti il colore è associato anche all'energia. Rosso sono quelle meno energetiche, blu, cioè verdi, viola, così sono quelle più intense. Secondo me è abbastanza bene. Tu puoi immaginare come quando hai una sorgente luminosa tipo una lampadina, quindi hai dei fotoni che escono da un filamento, ok? Dal filamento della lampadina, e tra questo filamento e te, che riceveresti, diciamo, questa luce emessa dalla lampadina, c'è della nebbia, ok? Quando c'è la nebbia tu non vedi più né la lampadina né la luce, vedi niente, vedi questa nebbia, perché la luce viene emessa dal filamento, quindi i fotoni escono, però vanno a sbattere contro le goccioline di acqua di cui è fatta la nebbia, e quindi anziché i fotoni uscire e arrivare direttamente ai tuoi occhi, come tu sai, la legge di diretta, continua a rimbalzare, spezzerare su da una goccioline all'altra, e quindi si sperde, non arriva più, non arriva. Lì succede la stessa cosa, siccome è molto denso il plasma, cioè denso vuol dire che ci sono proprio tanti di questi protoni, elettroni, eccetera, eccetera, in un volume molto piccolo, la luce è proprio ostacolata, fa fatica a muoversi, per questo fa questo percorso a zigzag, nel senso che rimbalza da una parte all'altra, fino a quando, a furia di rimbalzi successivi, non arriva alla superficie dove la densità cala bruscamente, perché termina di esserci il plasma, quindi il sole, allora lì esce e se ne va e propaga. Quindi il motivo è proprio quello.
Con un continuo di effetto Compton, con decadimento degli elettroni.
È uno scattering, sì, diciamo, dei fotoni Compton. Quello è il motivo per cui ci sono così tanto. È il motivo per cui l'universo era opaco prima dei 280 anni, cioè dell'emissione della legge di fondo, che era prima luce, che è stata emessa per lo stesso motivo, che poi la densità cala, si formano gli atomi e poi propaga.
Perché la corona
è più calda? Allora, credo di aver letto recentemente che avevano capito qualcosa in più sul processo che porta al riscaldamento della corona. Non ti so dire con la precisione cos'è, ma mi sembra di aver letto un articolo in cui, siccome era una cosa abbastanza interessante, recentemente, tipo appunto un anno e mezzo fa, se non ricordo male, visto, hanno pubblicato uno studio su cui dicevano di avere qualcuna delle ipotesi su questo fenomeno misterioso, in effetti, perché non so se sapete che appunto la temperatura superficiale del Sole è a 5.000 gradi, mentre la corona è a 1.000 gradi, quindi non si capiva qual era, credo che non sia capito bene ancora adesso in dettaglio, anche se ho visto appunto pubblicato qualcosa.
Bene, allora ringraziamo nuovamente la dottoressa Battaglia. Io vi rinnovo gli auguri di buona Pasqua da parte mia e da parte di Antares, e ci diamo appuntamento venerdì 8 aprile in questa sala per la prossima serata. Grazie e buona notte.